Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì a un grande santo che il Papa ha ricordato la sua opera incontrando sabato 20 maggio la congregazione da lui fondata. Il santo è San Luigi Maria Grignon de Montfort, il santo del trattato alla vera devozione, il libro che San Giovanni Paolo II teneva costantemente sul tavolino vicino al letto, il santo della schiavitù a Maria, che è la pratica che invita a fare a coloro che leggono e vivono il trattato alla vera devozione, con una schiavitù nel senso che chiede loro di fare un voto, di assumere un impegno che non è chiesto neanche ai religiosi che fanno i tre voti classici di castità, obbedienza e povertà, e chiede di affidare a Maria il risultato, i benefici che provengono dai propri meriti, che è la cosa che più è difficile da un certo punto di vista da affidare, alla quale rinunciare. La castità è la rinuncia alla sessualità, al matrimonio sostanzialmente, la povertà è la rinuncia ai beni materiali, la libertà, l'obbedienza è la rinuncia alla propria libertà, rimettendoci nelle mani di un'autorità in modo completo, totale. E qui si tratta proprio di rinunciare anche ai beni spirituali che provengono dai propri meriti acquisiti nello sforzo di vivere le virtù cristiane. San Luigi Maria Grignon di Montfort è vissuto in Francia e ha predicato soprattutto in quelle diocesi che vanno nell'ovest della Francia, in quelle regioni dove decine di anni dopo la sua morte, Montfort morirà molto giovane, a 44 anni, nei primi anni del 1700, nel 1716 se non ricordo male. E avrà il permesso dai vescovi di predicare soltanto in quelle regioni dell'Ovest, proprio quelle che meno di un secolo dopo si rivolteranno contro la rivoluzione francese, cioè predicherà in Vandea e in Bretagna, in quelle diocesi che gli permetteranno di fare. La sua predicazione era una predicazione squisitamente mariana. Maria era il centro della sua spiritualità e della sua proposta di rinnovamento della Chiesa, di rinascita attraverso appunto questa grande comunione con Maria che chiedeva ai sacerdoti che aderivano alla sua congregazione e ai laici, alle suore e ai laici che seguivano la sua spiritualità. Il suo scopo ultimo era quello di costituire una compagnia di Maria formata da quelli che verranno chiamati gli apostoli degli ultimi tempi. Montfort capisce, perché la vive, la crisi della Chiesa del suo tempo. È la crisi che precedette la rivoluzione. La crisi è una crisi di consenso, ma è anche una crisi interna alla Chiesa, che è attaccata da eresie interne come il giansenismo e da un'aggressione ideologica esterna che la colpirà per tutto il Settecento. È l'ideologia dell'illuminismo, del razionalismo, cioè quella filosofia che nega la veridicità della rivelazione, che nega la bontà di qualsiasi religione rivelata che andasse oltre le capacità della ragione umana. Da cui appunto il razionalismo, che è una delle caratteristiche principali della filosofia illuministica, secondo la quale è vero soltanto ciò che la ragione è capace di spiegare. Tutto il resto è una sorta di superstizione che non deve avere nessun ruolo nella vita pubblica. Come sapete, durante la Rivoluzione francese, alla fine del Settecento, a partire dal 1789, ci fu uno dei periodi più cruenti, più feroci degli anni della Rivoluzione, in cui verrà proprio adorata la dea ragione nelle piazze parigine. La dea ragione significava appunto la deificazione della ragione, il tentativo di sostituire il cristianesimo con una religione deista, una religione razionalista, una religione che venerava appunto la ragione. Monforte capisce il crescere di questa malattia dell'intelletto, dello spirito, capisce anche la debolezza, la fragilità in quel momento storico della Chiesa, e allora prega Dio di rinnovare la Chiesa stessa e quindi il mondo attraverso la costituzione di apostoli di Maria, di apostoli che si facciano poveri, si facciano generosi, si facciano liberi da qualsiasi forma di impedimento umano che può venire dalla ricchezza, ma anche dai privilegi, da tutto ciò che può frenare la loro libertà, la loro donazione, e chiede che questi apostoli di Maria, che consacrano tutto alla Madonna, possano veramente operare dentro la Chiesa per rinnovarla e nel mondo per rievangelizzarlo, perché capisce proprio le difficoltà che si stanno. Le nuvole che si stanno addensando sul continente europeo. Il Papa incontra i partecipanti al capitolo generale della Compagnia di Maria, che sono i cosiddetti Monfortani. Sono lieto di incontrarvi in occasione del vostro 38° capitolo generale, negli anniversari della nascita e della canonizzazione del vostro fondatore. Celebrando più di 3 secoli di vita e di servizio, avete scelto come tema per i vostri lavori il motto «Osare rischiare per Dio e per l'umanità, la nostra fedeltà creativa». È vero, non è una fedeltà mummificata e creativa. Sono parole che ben richiamano i valori che hanno animato San Luigi Maria Grignon de Monfort agli inizi della vostra storia. Egli è vissuto in un tempo segnato da sfide impegnative per la Chiesa e per la società. Detto epoca di razionalisti e di libertini e al tempo stesso culla del giansenismo. Il razionalismo, l'abbiamo detto, è quell'ideologia, quella filosofia che esclude l'esistenza di qualsiasi religione rivelata, che afferma che esiste soltanto ciò che la ragione è capace di individuare. Il libertinismo è uno stile di vita che si diffonde particolarmente nel 600, e che mette a dura prova la la vita, il costume, la cultura europea. C'è un bel libro che si intitola La crisi della coscienza europea, che descrive il proliferare nel Seicento libertino, appunto, di questa visione del mondo. È una visione del mondo molto simile a quello che poi sarà dopo il 68, la rivoluzione sessuale, la rivoluzione antropologica. È una filosofia che contesta radicalmente la morale cristiana, il modo cristiano di vivere, l'austerità, la sobrietà, e tutti i valori, la purezza, la castità che derivano dal rispetto, dall'obbedienza dei 10 comandamenti. I libertini sono quelli che vogliono vivere nella trasgressione, cioè nel rifiuto dei 10 comandamenti, nel rifiuto di quel modo di vivere che era espressione, conseguenza dell'incarnazione, cioè della fede cristiana vissuta. Dall'altra parte, cioè all'interno della Chiesa, è molto forte, molto diffusa, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, in particolare in alcune diocesi come quella di Pavia, come la diocesi di Pistoia, l'eresia giansenista. È un'eresia molto difficile da definire. È un'eresia per certi versi molto rigorista, che si richiama un po' al protestantesimo, alla riforma voluta da Martin Lutero e alla sua, come dire, esaltazione della grazia al punto da fare considerare ai giansenisti appunto Dio come un Dio lontano, un Dio esclusivamente giudice, un Dio duro, un Dio che non deve essere accostato eccessivamente con i sacramenti, per esempio. La comunione concepita come qualcosa che deve essere fatto raramente per dimostrare così la nostra indegnità. Il giansenismo verrà combattuto dalla Chiesa, verrà giudicato appunto come un'eresia, ma è un'eresia pericolosa anche perché è un'eresia cosiddetta bianca, cioè è un'eresia che non spacca la Chiesa come fece per esempio il protestantesimo o l'arianesimo o altre eresie che dividono la Chiesa, no? Il giansenismo è un'eresia cosiddetta bianca, un'eresia che tenta di rimanere dentro la Chiesa, di nascondersi, di cambiare i connotati della Chiesa cattolica dall'interno, senza mai accettare di essere condannata, di essere esclusi, senza che i giansenisti, facendo sì che i giansenisti cerchino in tutti i modi di non essere esclusi, di non essere tagliati fuori, di non essere separati. Dicevo che è un'eresia molto difficile da definire e da descrivere perché proprio per questa sua caratteristica di voler stare all'interno è un'eresia molto furba, potremmo dire oggi, che cerca di mimetizzarsi, che cerca di non essere mai colpita in quanto manifesta. Però è un'eresia che viene condannata ripetutamente dal Magistero della Chiesa. Di fronte a queste provocazioni, appunto, da una parte il giansenismo, dall'altra il razionalismo e il libertinismo, San Luigi Maria si è chiesto prima di tutto quale ne fosse la radice comune e l'ha individuata in una eccessiva fiducia degli uomini nella sapienza del mondo, a scapito del primato della sapienza di Dio. Una delle opere di San Luigi Maria Grignon de Montfort è L'amore di Gesù, eterna sapienza. Proprio questo inno, che è un libro non monumentale, ma è un libro, questo amore che manifesta in quest'opera per Gesù come definito e pregato come l'eterna sapienza. Per questo si è lanciato San Luigi Maria di Montfort in un'intensa attività di predicazione, con creatività e senza paura, incontrando anche incomprensioni dentro e fuori dalla Chiesa. Succede sempre così. E non si è mai arreso, continuando a predicare e a promuovere l'amore per la vera sapienza, attraverso la devozione a Maria, fino alla sua morte, avvenuta a soli 43 anni in Vandea durante una missione. Del suo coraggio voi testimoniate i frutti, presenti in 33 paesi, cioè sta parlando ai Monfortani, con più di 700 religiosi, insieme ai fratelli di San Gabriele, alle figlie della Sapienza e ai laici associati. E tutto questo, dice il Papa, è molto bello. Anche oggi le sfide pastorali non mancano, ad esempio l'individualismo che chiude ciascuno nel suo piccolo mondo, il relativismo e l'edonismo che fanno del piacere o del tornaconto personale il metro di ogni scelta, l'egoismo consumistico che inaridisce il cuore dei ricchi e crea ingiuste sperequazioni a danno dei poveri. Il Papa cerca di attualizzare il messaggio di Montfort. Cioè, come dire, ma che cosa c'entra il Montfort con i nostri tempi? E questa è un po' la domanda che si pongono tutti gli ordini religiosi, soprattutto in occasione dei loro capitoli generali, i movimenti, le associazioni. Cioè, qual è il nostro ruolo? Qual è il mio compito? Che cosa devo fare? Che cosa dobbiamo fare noi come congregazione, ordine religioso, movimento, associazione, eccetera? Che cosa dobbiamo fare di specifico per rispondere alla nostra vocazione? Qual è la cosa che Dio ci chiede, che chiede in modo particolare a noi, cioè che chiede a tutti, a grandi linee, ma a noi chiede, come a ciascuno, deve chiedere qualche cosa di particolare, di particolarmente, di esclusivo, perché come ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio ed è un essere particolare, così avviene per le congregazioni, le associazioni, i movimenti. Ciascuno nasce con un ruolo particolare da svolgere all'interno della Chiesa e all'interno del mondo per rinnovare la Chiesa, per salvare le persone e così per salvare anche il mondo stesso. Quali sono le sfide di oggi indicate dal Papa? Beh, l'individualismo. Cos'è l'individualismo? Beh, è il concepire il cristianesimo in una forma individualistica, se si è cristiani, oppure, ancora più lontano, ancora più problematico, il concepire la vita in termini rigorosamente individualistici, cioè dimenticarsi o non volere vedere o non riuscire a vedere che l'uomo è un animale politico, un animale sociale, cioè è una persona che raggiunge la sua perfezione, la sua santità, che realizza se stesso attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. La prima di queste relazioni è il matrimonio che fonda la famiglia, trasmette la vita, e che oggi è particolarmente in crisi, ma sono tante le chiamate che Dio fa agli uomini perché mettendosi insieme raggiungano degli obiettivi. L'individualismo nega tutto questo, fa sì che l'uomo si concepisca come un singolo, che usa gli altri al massimo, che li usa per il proprio piacere, per il potere, per il denaro, per qualsiasi forma impropria di pressione o di di una sorta di esercizio di eccesso di autorità nei confronti degli altri, eccetera. Allora, l'individualismo è quell'ideologia che nega appunto che l'uomo sia una persona che si realizza nella relazione con gli altri, nega che l'uomo sia un animale politico e fa sì che l'individualista viva le relazioni come qualcosa da cui carpire soltanto, da cui prendere senza mai restituire, senza mai dare. L'individuo che si concepisce come un single che vive in relazioni esclusivamente conflittuali con gli altri e che prende gli altri come qualcosa da utilizzare, da sfruttare, non da amare e non per costruire con loro qualcosa di importante per il bene di tutti. Il relativismo, l'altra malattia che oggi domina, che il Papa ricorda, è quella forma che nega l'esistenza di una verità oggettiva. Tutto è relativo al punto di vista del soggetto. Quindi tutto è relativo ai miei interessi. Non esiste una verità. Non esiste una verità metafisica, non esiste una verità assoluta che valga per tutti gli uomini. Esiste ed è vero soltanto ciò che aiuta il mio ego, aiuta il mio io a stare meglio. E il relativismo è quella filosofia che nega l'esistenza di una verità oggettiva, quindi riduce tutto a opinione. Io la penso così, tu la pensi in un'altra maniera, la verità non esiste e quindi ognuno vive nella sua monade quando va bene, oppure combatte l'altro perché vede nell'altro un nemico, un qualcuno che potrebbe farmi del male e allora cerco di fargliene di più io, no? Queste forme di ismi, che sono le ideologie che nascono e si diffondono nell'Ottocento, nel Novecento, il socialismo, il liberalismo, il marxismo, il fascismo, il nazismo, sono tutte forme di relativismo, cioè che prendono una parte della verità, un aspetto della verità e l'assolutizzano. Sono le ideologie. Finito il periodo delle ideologie con la caduta del muro di Berlino, è subentrato il relativismo pratico, se volete, concreto, cioè quello di chi appunto dice la verità non esiste, viviamo alla giornata, cerchiamo di godere il più possibile il tempo che abbiamo a disposizione, tanto la verità non esiste. La verità non deve essere neppure cercata perché non esiste. E l'edonismo è mettere il proprio piacere avanti a tutto il resto. Di fronte a tutto questo, San Luigi Maria, continua il Papa, vi ha lasciato un programma di vita e di azione che è sempre attuale. Cercare, contemplare, rivelare la sapienza nel cuore del mondo e denunciarne la valsa sapienza. E questo sull'esempio e con l'aiuto di Maria. Vorrei sottolineare, dice il Papa, tre valori che ritengo importanti e attuali. Per voi, l'accoglienza, l'internazionalità e la tenerezza. Il Vangelo ci mostra Maria come colei che per accogliere in sé Gesù, sapienza del Padre, con coraggio ha accettato di cambiare completamente la sua vita, le sue abitudini, i suoi sogni, le sue scelte. Ricordate l'annuncio dell'angelo a Maria? Maria è una giovanissima ragazza, promessa sposa di Giuseppe, alla quale il giorno dell'incarnazione appare un angelo, l'angelo Gabriele, dice la tradizione, che le trasmette, le comunica la proposta di Gesù: se vuoi, Maria, puoi diventare la madre di Dio. Maria si spaventa a tutto questo, ovviamente, come sarebbe successo a chiunque. Si sente investita dal peso di uno tsunami. Dice: ma chi sono io? E poi come può avvenire questo se io ho già deciso di affidare la mia verginità a Dio? E l'angelo le risponde: non preoccuparti, Maria, lo Spirito Santo si appoggerà su di te per far nascere nel mondo il Figlio di Dio, il Messia. Allora Maria capisce e accoglie questa chiamata, accoglie con tutto il cuore, con tutto il proprio entusiasmo questa chiamata, che la costringerà a stare da sola o solo con gli apostoli, insomma, ritirata in maniera discreta i primi anni dopo la morte di Gesù, per poi diventare colei che è diventato, quello che è diventato, cioè colei che tiene insieme il collegio degli apostoli all'inizio, fino alla Pentecoste, fino all'arrivo dello Spirito Santo, e colei che nei secoli sarà venerata come mediatrice di tutte le grazie, cioè tutte le grazie, anche quelle che non vengono richieste a lei, passano attraverso di lei, passano attraverso Maria. Il Vangelo ci mostra Maria come colei che per accogliere in sé Gesù accetta di cambiare tutta la sua vita, le sue scelte. Così ha custodito e donato ai fratelli l'amore che ha ricevuto a Nazareth sul Calvario, nel Cenacolo, dove nella luce della Pasqua ha condiviso umilmente la vita della prima comunità. L'accoglienza, che è la prima cosa di cui vorrei parlare, è stata una dimensione fondamentale dell'esistenza di Maria e nella missione di lei. Sul suo esempio esorto anche voi ad esercitarla nelle vostre case e verso le persone che Dio vi affida. Il nostro mondo ha tanto bisogno di accoglienza. In accoglienza ha bisogno di creatività, che ci faccia sentire vicini a tutti, anche in situazioni nuove, che richiedano risposte urgenti. Accogliere a cuore aperto per ricevere. L'accoglienza non è soltanto, come noi pensiamo, se seguiamo i giornali, l'accoglienza degli immigrati, anche certamente, ma non soltanto. Cioè l'accoglienza è un dono, cioè una capacità più che un dono, di donare a chi ne ha bisogno il bene di cui questa persona è priva. È chiaro che se abbiamo di fronte una persona che scappa da una guerra o se fugge dalla povertà, sappiamo di che cosa ha bisogno, ma l'accoglienza può essere anche il rispondere a una domanda esplicita o implicita di qualcuno che ha un problema, ha un dubbio, ha una ferita. Ha bisogno di essere ascoltato, non solo aiutato, anche, certo. È chiaro che se avete di fronte uno che non ha dove dormire, offritegli la possibilità di dormire. Non fategli dei discorsi metafisici che non capirebbe. Se avete davanti una persona che ha bisogno di essere aiutato economicamente, aiutatelo se potete. Non fategli dei discorsi teorici sulla povertà, perché fate soltanto il suo, lo irritate e basta. Ma l'accoglienza non è appunto soltanto questo, è anche la disponibilità ad accogliere il progetto di Dio su di noi. Maria lo ha accolto, lo ha fatto proprio, ha detto di sì. Allora noi vediamo, e lo vediamo soprattutto questa sera attraverso questa figura di questo strano santo, strano perché può apparire eccessivo quando ne leggete la vita, era uno che andava negli ospedali, che viveva negli ospedali, che chiedeva di vivere negli ospedali, che baciava i lebbrosi, gli ammalati, che fa delle cose incredibili che non necessariamente devono essere imitate in quanto tali. Baciava le bende degli ammalati, portava agli estremi anche nella predicazione lo sforzo anche fisico, no? Di manifestare la sua fede. Nella preghiera infuocata a Maria, che è una delle preghiere più famose di tutta la sua opera, che non è vastissima dal punto di vista intellettuale, ma è piena di fervore, è piena di fuoco. Chiede a Dio con insistenza, con forza, devi darmi quegli uomini che cambieranno il mondo, che portino il fuoco nel mondo. Uomini che prendano sul serio la fede, che la vivano intensamente, interamente, che siano disposti a donare la vita, e non necessariamente nel martirio, ma nella vita di tutti i giorni, con l'esercizio di tutti i giorni, col sacrificio di tutti i giorni, con lo sforzo di tutti i giorni. Dammi, o Signore, questi uomini, chiede ripetutamente. In questa bella preghiera infuocata, appunto, cioè piena di zelo, di entusiasmo, perché prega Monfort questo entusiasmo, questo fuoco nasca dentro il cuore di tutti i cristiani e così tutti i cristiani possano contribuire a cambiare, a evangelizzare, a rendere un po' migliore il mondo nel quale abitano. Dito e donato ai fratelli l'amore che ha ricevuto a Nazareth sul Calvario nel Cenacolo, dove nella luce di Pasqua ha condiviso umilmente la vita delle prime comunità. L'accoglienza, che è la prima cosa di cui vorrei parlare, è stata una dimensione fondamentale dell'esistenza di Maria e della missione di lei. Sul suo esempio esorto anche voi a esercitarla nelle vostre case e verso le persone che Dio vi affida. Il nostro mondo ha tanto bisogno di accoglienza, nell'accoglienza ha bisogno della creatività che ci faccia vicini a tutti, anche in situazioni nuove, che richiedono risposte urgenti, accogliere a cuore aperto per ricevere. Per questo, per voi questo valore si arricchisce, come testimonia la vostra presenza qui, dei colori dell'internazionalità, della multiculturalità e del dialogo intergenerazionale. In un recente documento avete scritto che il volto vivo di San Luigi Maria oggi ha in voi i tratti ben marcati dell'Europa, con accenti luccicanti dei Caraibi, dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia. È vero, è ben musicale questo, è così. E che è ricco del sorriso, delle lacrime, degli occhi e della bocca di tutte le sorelle e di tutti i fratelli sparsi nel mondo. E forse qualche canonista vi dirà: ma questo non serve, questa non è una definizione canonica di quello che è un istituto. È una definizione vivace, risponde il Papa, e questo mi piace. È una bella immagine di comunità evangelica. Un vero dono per tutti, fatene tesoro, coltivatela e diffondetela con la vostra testimonianza. E qui vediamo che appunto il Papa comincia a parlare a questi uomini, a queste donne della Compagnia di Maria fondati da San Luigi Maria Grignon di Montfort. Infine vorrei ricordarvi che le virtù di cui abbiamo parlato fioriscono ad ogni livello quando le persone si sentono amate e rispettate. Il Montfort ce l'ha insegnato indicandoci le braccia tenere di Maria, che ci accoglie tutti come figli. È un po' il senso del trattato, La vera devozione di Maria. La Mariologia di Montfort è molto semplice. Cioè lui dice qual è la strada più semplice, più diretta, più breve per andare a Gesù? Quella che passa da Maria. Dice non è l'unica, ci sono tante altre strade possibili per fare la volontà di Dio, per andare a seguire Gesù, ma questa è la più semplice. Perché è quella, è la strada inversa a quella che ha fatto Gesù. Gesù è arrivato a noi tramite Maria, è stato con lei 30 anni. E dopodiché ne ha dedicati tre alla vita pubblica, cioè all'annuncio del regno e di se stesso a tutti gli uomini, almeno a tutti quelli che hanno voluto o potuto ascoltare la sua testimonianza, la sua parola. Qual è la strada più breve per andare a Gesù per noi? È quella di passare per Maria. Maria, mediatrice delle grazie, Maria, vergine della prudenza, vergine della pazienza, vergine dell'amore. Dice, magari ci fa un po' paura, noi così tanto peccatori. Metterci a tu per tu con Gesù. Proviamo a farlo passando da Maria, che in fondo è una mamma. E la mamma è sempre disposta ad accogliere il suo figlio, anche il padre, peraltro, come ci ricorda la parabola evangelica. Ma la mamma di solito è colei con cui è più facile entrare in sintonia, in confidenza. Lasciatevi stringere dal suo braccio materno e con la stessa tenerezza abbracciatevi gli uni gli altri, la tenerezza. Questo aiuterà voi e le persone che incontrerete a tirar fuori e a condividere il meglio di sé e nella luce di tale condivisione a discernere ciò che il Signore vi chiede per il vostro futuro. Anche qui chiediamo a Maria di aiutarci a fare l'esame di coscienza tutti i giorni. Che cosa ho fatto di sbagliato? Che cosa ho detto di sbagliato? Ma soprattutto che cosa non ho fatto che avrei potuto fare? Che testimonianza non ho dato che avrei potuto dare? Quanto tempo ho perduto invece di fare il bene che mi veniva richiesto, eccetera. Maria è colei che ci prende per mano, ci accompagna nel fare i compiti, è un po' come un'anziana zia che non ha figli, che però vive dentro nella famiglia della sorella e aiuta i nipoti a essere quello che devono essere, quello che possono essere. Se volete essere coraggiosi e creativi, fate vostra la tenerezza di Maria e donatela a tutti, sempre. Che cos'è la tenerezza? Uno pensa sempre soltanto a qualche cosa di un po' sentimentale, no? Noi siamo teneri, vogliamo andare d'accordo con tutti. C'è del vero in questa affermazione, cioè è chiaro che noi vogliamo andare d'accordo con tutti, ma non perché noi cristiani siamo disposti a scambiare il male col bene, l'errore con la verità, ma perché è il modo migliore, più diretto per convincere gli altri che Cristo è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E quindi quando usciamo dalle chiese, dagli ambienti protetti, eccetera, incontriamo la gente comune, dobbiamo rivolgerci loro sempre tentando di esprimere, di manifestare questa tenerezza. Che guardate, nel mondo di oggi è fondamentale perché sostanzialmente gli uomini di oggi sono soli. Sono single, alcuni per scelta, altro di fatto. Sono persone che sono così, forse anche perché non hanno ricevuto nessuno che sorridesse loro, che manifestasse loro un po' di quella tenerezza che è tipica dell'essere umano. Se l'essere umano non si lascia stravolgere dal clima culturale che c'è intorno ai nostri popoli, anche alle nostre famiglie, eccetera. Volete essere creativi e coraggiosi? Usate la tenerezza di Maria. Rivolgetevi agli altri, esprimendo, manifestando, mostrando questa tenerezza. Questo amore di Dio, che minimo induce la persona o le persone che avete di fronte a riflettere. Ma Dio veramente mi ama, come dice questo qui. Come dice il catechismo, non è che me lo sono inventato. È veramente Dio amore, amore per ciascuna creatura, per ciascun uomo, per ciascuna donna. Ecco, quando riusciremo nella preghiera soprattutto a incarnare questo atteggiamento, a manifestarlo, a renderlo visibile, allora saremo molto avanti nell'opera. Saremo molto, molto avanti perché avremo dato un senso, uno scopo anche a queste poche ore, per esempio, in cui si è manifestata la tragedia nei nostri paesi, nelle nostre città della Romagna. Allora, è lì che bisogna manifestare in qualche modo la tenerezza, che può essere il gesto di aiuto in un caso drammatico e specifico come questo, ma può essere anche più facilmente il gesto di aiuto, cioè di ascolto, di invito a parlare, a tirar fuori i pesi, le tristezze. Anche questa è tenerezza di Dio. Cioè quel Dio guardando il quale ci viene voglia di comunicare i nostri problemi e di dirgli amami come sono. Aiutami a cambiare, ma intanto amami come sono, perché non ce la faccio a diventare migliore di così. Ma tu amami, tu aiutami. Aiutami soprattutto a diventare santo, perché questo è lo scopo, l'unico, principale, fondamentale, insostituibile scopo della vita. Se volete essere creativi e coraggiosi, fate vostra la tenerezza di Maria e donatela a tutti, sempre. Ma la tenerezza, dice il Papa, non è un dolce che si compra. La tenerezza fa dolcezza, ma è forte. Cioè porta la dolcezza, ma è anzitutto forza. Avere un cuore tenero indica fortezza nel cuore per diventare tenero. Non dimenticatevi che la tenerezza è uno dei tre tratti di Dio. Dio è vicino, tenero e compassionevole. Tenerezza, compassione e vicinanza. Fate l'esame di coscienza con questo. Io oggi sono stato vicino o mi sono offeso un po'. Sono stato compassionevole o ho condannato mezzo mondo. Sono stato tenero. Portate avanti questi tre tratti di Dio. Vicinanza, compassione, tenerezza. Lo ha testimoniato padre Olivier Marie, missionario monfortano, morto per aver accolto in comunità un uomo che aveva sbagliato, una persona molto problematica, a cui però voleva dare un tetto e una speranza per il futuro. La sua generosità e il suo coraggio, sto parlando di questo professore monfortano, gli sono costati la vita, perché quest'uomo, che evidentemente stava male, era in cura, la sua generosità e il suo coraggio ci sono costati la vita per un gesto folle e inspiegabile. E mentre mi stringo ai suoi genitori e parenti qui presenti, invito tutti voi a fare tesoro del suo esempio. Ha accolto un fratello, perdonando il suo passato e abbracciandolo senza fare calcoli, desiderando solo di donargli amore con tenerezza. Abbiamo tanto bisogno di imparare ad amare così, di crescere in questo amore, di essere vicini, compassionevoli e teneri. Per questa ragione io lo scorso anno ho voluto consacrare al cuore immacolato di Maria la Chiesa e il mondo intero, specialmente l'Ucraina e la Russia. E a voi che siete la compagnia di Maria, chiedo di rinnovare questo atto di affidamento e questa supplica. La Madre Celeste ci aiuti tutti a cercare con coraggio e creatività cammini di perdono, di dialogo, di accoglienza, di pace per tutta l'umanità. Vi benedico, eccetera, eccetera. E poi io rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera
Sì.
professore. Sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, c'è chi dice che il mondo di oggi ha un urgente bisogno di dialogo tra le culture, tra le religioni. Io credo proprio che il dialogo interreligioso, i musulmani, i nostri fratelli musulmani invece della parola dialogo, insomma, che usano la parola incontro. Comunque, ecco, credo che il mondo di oggi proprio ha un urgente bisogno del dialogo interreligioso, perché viviamo tanti problemi gravi come il razzismo, come i pregiudizi, l'aggressività, la violenza, l'odio e la guerra, che ormai l'abbiamo anche in Europa. Quindi, ecco, ci può dire qualcosa sul dialogo interreligioso, se può veramente promuovere valori importanti, la pace? Vi ringrazio, buona serata a
Sì. Ma
tutti. Grazie.
bisogna intendersi su che cosa significa dialogo, che è una parola molto complessa, perché sicuramente il dialogo è il modo normale attraverso cui si comunica con gli altri uomini. E se c'è dialogo e non c'è violenza, o non c'è incomprensione, è molto meglio. Quindi sicuramente l'atteggiamento del cristiano è un atteggiamento di dialogo nei confronti delle altre religioni, così come di tutti gli altri uomini. Perché? Perché il compito del cristiano è quello di comunicare la verità che ha ricevuto, la salvezza di Cristo. E non può essere questa comunicazione se non attraverso il dialogo. Cioè il parlare, il comunicare, il vivere accanto alle altre comunità, alle altre persone, senza mai smettere di desiderare che anche loro possano incontrare in Cristo la pienezza della verità. Perché solo Cristo è il Salvatore del mondo. Non dobbiamo mai dimenticare questa verità fondamentale. Io sono la via, la verità e la vita. Io, non altri. Allora, questo non significa che con gli altri non si debba comunicare, non si debba dialogare, non si debba parlare. Ma non bisogna mai rinunciare ad avere questo desiderio. Poi questo desiderio si può anche non esternarlo, se può essere controproducente. Non è detto che io debba tutte le sere suonare il campanello come fanno i testimoni di Geova, e chiedere agli altri di convertirsi. Ma non posso non desiderarlo. Sarebbe un tradimento se lo facessi. Perché il battezzato, cioè colui che riceve il battesimo, tanto più la cresima, la comunione, i sacramenti, è un chiamato a comunicare la verità che salva. Non è un optional, non è un elemento irrilevante, è una componente fondamentale dell'essere cristiano. In altri tempi la parola dialogo è stata usata strumentalmente, soprattutto dalla Russia comunista, per sottomettere i cattolici, da parte appunto dell'internazionale comunista, al proprio desiderio di eliminarli, cioè non di eliminarli fisicamente come avvenne durante la guerra civile spagnola, ma di eliminarne l'influenza nella vita pubblica. I comunisti capirono che il sangue dei martiri produce, è il seme di nuovi cristiani, che è una frase, se non ricordo male, di Agostino, che viene ripresa nei documenti del Concilio Vaticano II sul dialogo come forma di comunicazione della verità. Ecco, questo credo che sia importante tenerlo presente. Allora, negli anni 30 del secolo scorso, il dialogo invece era concepito per annacquare il cristianesimo e sostanzialmente per renderlo subordinato alla prospettiva della rivoluzione comunista. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, sono Francesca, chiamo da Cagliari. Buonasera,
Sì,
io
buonasera.
volevo condividere con lei e con chi appunto sta ascoltando una considerazione semplice. Non sono una persona di grande cultura, però ho notato sempre più che nel mio ambiente di lavoro, tra le persone, anche i parenti che frequento, che c'è un male oscuro, strisciante, proprio paura, tutti hanno paura. Paura anche di esporsi, di dire le cose, anche di correggere un fratello, paura, paura di qua, paura di là. Ho notato che poi le persone, questo, ho avuto la grazia, ho la grazia di averlo capito e di capirlo sempre più, che magari anche le persone più sicure, che apparentemente mi sembrano più sicure, poi si agganciano. Trovano sicurezza in delle persone o delle cose che fanno. Io lo trovo molto attuale il Santo San Luigi Maria Grignion de Montfort, perché ci dà Maria come madre. Io sto esercito la fede con atti di fede, voglio rafforzare la fede con atti di fede perché anche a me capita ora, però ecco, mi sto buttando sempre più a anche vedere lì dove magari io non vedo, però vede Dio. E mi può un attimino ricordarmi il libro che lei ha consigliato da leggere, che però io purtroppo non avevo la penna, non ho potuto scrivere il titolo. L'ascolto per radio, grazie.
Sì. Allora, il titolo del libro più importante di San Luigi Maria Grignion de Montfort è Il trattato della vera devozione a Maria. Ce ne sono tante edizioni di diverse case editrici. Prendete quella che trovate, che vi viene più comoda. È un libro molto importante perché è il libro che fonda la caratteristica della devozione a Maria, perché è giusto, è intelligente, è utile, è prudente, è un bene vivere nella sequela di Maria, seguendo Maria. Poi c'è un'altra preghiera, sempre di San Luigi Maria de Montfort, che trovate, che è la preghiera infuocata. È quella preghiera di cui vi parlavo, cioè dove il santo esprime il desiderio che Dio intervenga nella storia dandoci degli uomini e delle donne, cioè delle persone che si consacrino tutte completamente alla trasmissione e alla comunicazione della verità. Ecco, sostanzialmente direi che è questo. Poi ognuno segua anche la spiritualità che preferisce, cioè che per vari motivi è più vicina alla sua sensibilità o alla sua possibilità anche concreta. Ciascuno osservi la sua vita, no? Come mi sono convertito, come sono arrivato, chi mi ha aiutato. Il Signore parla con gesti concreti, con manifestazioni concrete, cioè non è mai astratto. Il Signore ci fa vedere le cose e attraverso le cose che ci fa vedere ci indica quella che Lui ritiene per noi la strada migliore per raggiungere la pienezza della verità e la felicità. Anche per completare la risposta a quella signora di Cagliari, la paura va combattuta, la paura non viene mai da Dio, come la tristezza. La paura è parte umana, comprensibile, cioè noi abbiamo di fronte un Dio, abbiamo di fronte una persona che è tenera, che è buona, sicuramente, ma che è il figlio di Dio. Quindi è normale ed è giusto che ci incuta un certo timore, eccetera. Ecco, il problema è non essere paralizzati da questa paura, saperla trasformare in un'occasione per donare, per fare sempre di più, sempre meglio, con pazienza, con prudenza, con intelligenza, ma lasciarsi andare, cioè lasciar liberare le nostre energie per rendere gloria a Dio in tutte le maniere in cui siamo capaci. Grazie e buona domenica, e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.